Bene, oggi cercherò di trattare le origini dell'attuale conflitto in Ucraina, un conflitto che, è bene ricordarlo, va avanti ormai da 8 anni, quello a cui abbiamo assistito negli ultimi 40 giorni più o meno è semplicemente un intervento diretto della Russia all'interno di un conflitto pregresso. E cercherò di trattare le origini di questo conflitto, dal punto di vista della storia e della teoria geopolitica, che poi è ciò di cui si occupa in modo principale Eurasia. Per fare ciò, appunto, si rende necessario partire da alcuni riferimenti storici, in primo luogo. Partiamo da alcune date. Prima di tutto il 1987, la data in cui viene firmato l'Intermediate Range Nuclear Force Treaty, un trattato tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti che regola, o meglio regolava, il posizionamento dei cosiddetti euromissili e metteva al bando buona parte di queste forze. Trattato dal quale l'amministrazione Trump ha scelto di uscire unilateralmente nel 2018, fatto che ha portato ad una rapida accelerazione dell'attuale crisi. Visto anche il successivo netto rifiuto da parte della NATO e degli Stati Uniti di garantire un nuovo patto di sicurezza in Europa. Poi c'è il 1989. Il 1989 è una data fondamentale perché è la data in cui cade l'anno in cui cade il muro di Berlino ed è l'anno in cui inizia la progressiva implosione, del blocco socialista, che poi porterà al crollo dell'Unione Sovietica nel 1991. Crollo che, tra l'altro, è bene ricordarlo, è stato imposto dall'alto, ovvero quando Boris Yeltsin, Stanislav Shushkevich e Leonid Kravchuk, riuniti in una dacia bielorussa, optarono per la dissoluzione dell'Unione Sovietica contro quello che era stato l'esito del primo e unico referendum tenutosi nella storia dell'URSS, un referendum del marzo 1991, se non ricordo male, in cui i cittadini sovietici avevano espresso in larga maggioranza il loro desiderio di mantenere intatta la struttura politica esistente. Apro a questo proposito una breve parentesi, perché nei mezzi di informazione generalisti si sta facendo passare l'idea che la promessa occidentale di non espandere la NATO ad est, fatta esclusione per la Germania riunificata, sia una sorta di leggenda metropolitana. A questo proposito suggerisco di andare a vedere il sito informatico del National Archive, degli Stati Uniti, dove si possono trovare tutti i documenti. Documenti anche recentemente desecretati, in cui si tratta l'argomento in cui vengono riportate tutte le rassicurazioni che i vertici politici occidentali avevano fatto allora all'assai ingenuo Mikhail Gorbaciov riguardo all'eventuale espansione della NATO ad Oriente. E da questo proposito mi sembra doveroso riportare anche un'importante citazione di uno stratega che ha influenzato non poco la strategia geopolitica nordamericana negli ultimi 50 anni, più o meno negli ultimi 50 anni, mi riferisco naturalmente a Brzezinski, che afferma: qualunque espansione del campo di azione politico dell'Europa è automaticamente un'espansione dell'influenza statunitense. Un'Europa allargata ed una NATO allargata serviranno gli interessi a breve e a lungo termine della politica europea. Un'Europa allargata estenderà il raggio dell'influenza americana senza creare, allo stesso tempo, un'Europa così integrata che sia in grado di sfidare gli Stati Uniti in questioni di rilievo geopolitico, in particolare nel vicino Oriente. Va da sé che all'interno di questa progettualità di espansione di Unione Europea e NATO era inserita anche la costruzione dei cosiddetti corridoi paneuropei, che altro non sono che delle infrastrutture militari travestite da infrastrutture civili commerciali o infrastrutture di sviluppo. Lo stesso Brzezinski, ad esempio, definì in particolar modo i corridoi 1 e 5 come il centro critico della sicurezza europea. Il corridoio 5, non a caso, è quello che da Lisbona arriva fino a Kiev e dal quale al suo interno è inserito anche il progetto dell'ormai celebre TAV Torino-Lione. Ora, se da un lato questa espansione congiunta di Unione Europea e NATO ha realmente impedito la costruzione di una forte ed unitaria realtà politica sul continente europeo, capace di sfidare gli Stati Uniti in questioni di rilievo geopolitico, così come aveva affermato Brzezinski, lo stesso non si può dire per il dato economico. Gli Stati Uniti, almeno inizialmente, pensarono che l'introduzione della moneta unica avrebbe in qualche modo impedito un eccessivo rafforzamento del marco tedesco, quello che era uno dei loro timori principali. Tuttavia la Germania unita, riunita, si è dimostrata particolarmente abile nel creare un enorme ed integrato blocco manifatturiero che include tutte le regioni industriali ad essa vicine e inoltre ha approfittato e tratto notevoli vantaggi dai cambi dei prezzi rispetto all'euro vigenti nei paesi dell'est, ed ha scaricato su di essi e sull'area mediterranea il costo della moneta unica, favorendo al contempo le esportazioni tedesche. Non sorprendentemente, la bilancia commerciale della Germania nei confronti degli Stati Uniti segna un più che preoccupante per Washington più 67 miliardi nel 2018-17, adesso non ricordo male, non ricordo bene. Non dimentichiamo anche che gli Stati Uniti sono attualmente il paese più indebitato al mondo, come lo erano dopo tutto nel 1914, prima della Grande Guerra sul suolo europeo, che li trasformò di fatto da paese creditore, da paese debitore, scusate, a paese creditore. Andiamo ancora più nello specifico. In cambio del suo ruolo di primo piano nella costruzione dell'Unione Europea, la Germania ottenne come contropartita l'inclusione degli ex satelliti dell'URSS all'interno del suo blocco geoeconomico. Non solo, la Germania, tra l'altro, orientando la sua geopolitica in termini essenzialmente commerciali ed economici, ebbe un ruolo di non poco rilievo anche nel processo di parcellizzazione dell'ex Jugoslavia. Qui, nell'area balcanica, l'obiettivo strategico nordamericano era quello di liberare uno spazio che potenzialmente avrebbe dovuto costituire, uno spazio che potenzialmente avrebbe dovuto costituire il terminale per il trasferimento delle risorse energetiche dell'Asia centrale desovietizzata. La realizzazione del gasdotto TAP, ad esempio, è sempre stata parte integrante di questa progettualità. Nel contesto balcanico, infatti, la strategia nordamericana cambiò nel giro di pochi anni. La direttiva 133 del 1984, dal titolo emblematico United States Policy Toward Yugoslavia, sebbene affermasse il bisogno di una maggiore influenza sull'area e di assecondare il processo di riforma verso il libero mercato, ancora sosteneva la necessità di garantire l'unità territoriale dello Stato balcanico, in modo tale da utilizzarlo come spina nel fianco del Patto di Varsavia e per contrastare anche l'egemonia sovietica e cinese all'interno del gruppo dei cosiddetti paesi non allineati. Questa strategia venne radicalmente modificata a partire dalla metà degli anni 90, quando il patto di Varsavia non esisteva più e la Jugoslavia rimase praticamente l'unico paese socialista della regione. Così alla disintegrazione dello Stato jugoslavo a seguito della guerra civile e dell'immissione nella regione di migliaia di combattenti jihadisti, in parte reduci dall'esperienza afghana, fece seguito la deserbizzazione dell'ex Jugoslavia, realizzata a tappe forzate dall'amministrazione Clinton fino all'aggressione a Belgrado del 1999. L'attacco alla Serbia del 1999 di fatto inaugura tutta una serie di azioni ostili degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa, o meglio dell'economia europea. Come ha affermato l'ex generale dell'Esercito di Liberazione Popolare Cinese, Xiao Liang, gli Stati Uniti possono continuare a spostare il loro focus strategico dal Medio Oriente, nelle diverse aree del globo, dal Medio Oriente all'Indo-Pacifico, tuttavia il loro obiettivo rimane semplicemente sempre lo stesso, ovvero quello di tenere sotto controllo diretto l'Europa. Perché ho parlato di azioni ostili degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa? Nel 1999, oltre all'aggressione contro la Serbia da parte della NATO, nasce la moneta unica europea, l'euro. E Washington ha visto bene di battezzarla con una guerra nel cuore dell'Europa, al preciso scopo di inquinare da subito il clima degli investimenti sul vecchio continente ed indebolire immediatamente la moneta unica in quanto unico reale competitore dell'egemonia globale del dollaro. Con l'aggressione alla Serbia nel 1999, di 700 miliardi di dollari che giravano non sfruttati nel continente europeo, 200 tornano immediatamente a New York, a Wall Street, altri 200 finiscono ad Hong Kong, dove alcuni speculatori al rialzo puntavano ad utilizzare la città come trampolino di lancio per l'ingresso nel mercato della Cina continentale. A quel punto avviene l'accidentale bombardamento dell'ambasciata cinese a Belgrado e i capitali, non sorprendentemente, tornano tutti negli Stati Uniti. Questo è solo un episodio, ma si potrebbero citare altri episodi simili. Compreso il fatto che l'aggressione all'Iraq da parte della coalizione dei volenterosi, che comprendeva anche la Polonia, tra l'altro, avviene poco dopo che Saddam Hussein scelse di utilizzare l'euro e non più il dollaro per le transizioni petrolifere. La guerra contro la Serbia rimane un episodio assolutamente cruciale anche per capire le attuali dinamiche geopolitiche, perché agli occhi di Russia, della Russia che in quel periodo era alle prese con la strategia dell'arco di crisi partorita sempre da Brzezinski, soprattutto in Cecenia, nell'area caucasica, agli occhi appunto della Russia e della Cina, la NATO si presenta non più come un'alleanza difensiva, il modo in cui viene presentata tuttora dalla propaganda atlantista, anche con una sorta di spregio del ridicolo. La NATO di fatto si palesa per quello che è un'alleanza abbastanza aggressiva ed è come uno strumento per mantenere l'Europa in ostaggio, in una condizione di sudditanza. Queste non sono parole mie, tra l'altro sono parole di un ex generale della NATO, mi riferisco all'ex generale Fabio Mini. Ricordiamo a questo proposito anche le parole di Henry Kissinger, ad esempio: gli Stati Uniti non hanno alleati, ma solo interessi. Dunque, veniamo finalmente ai fatti ucraini. Perché, non sorprendentemente, la crisi del 2014 si palesa nel momento in cui il problema del surplus commerciale tedesco raggiunge un livello tossico per gli interessi geoeconomici nordamericani. Dunque, qual era l'obiettivo dietro il sostegno aperto al golpe e dalla rivolta di Piazza Maidan? In primo luogo, l'obiettivo era quello di inquinare nuovamente il clima degli investimenti in Europa. In secondo luogo, quello di determinare una cesura definitiva tra Europa e Russia, quelli che vengono definiti come due giganti a metà: l'Europa, un gigante economico, la Russia, un gigante militare, produttore di materie prime. Privare il blocco manufatturiero tedesco o europeo in generale delle risorse energetiche russe significa limitarne di molto le sue capacità produttive e le sue capacità competitive. Non a caso, a seguito di quegli eventi, le amministrazioni prima Obama, poi Trump, hanno portato avanti il progetto Intermarium, l'iniziativa Tremari, che si pone l'obiettivo di costruire un vero e proprio cordone sanitario ai confini occidentali della Russia e favorire l'esportazione di gas naturale liquefatto nordamericano, un gas assai costoso, tra l'altro, e che viene prodotto con l'assai poco ecologico procedimento della fratturazione idraulica. Torniamo un attimo a Brzezinski, perché lo stratega nordamericano a proposito di Ucraina affermò: l'Ucraina, un nuovo ed importante spazio sullo scacchiere eurasiatico, è un perno geopolitico, geopolitica al pivot, perché la sua esistenza stessa come paese indipendente aiuta a trasformare la Russia. Senza l'Ucraina, la Russia cessa di essere un impero eurasiatico. Se Mosca riprende il controllo dell'Ucraina, con i suoi 52 milioni di abitanti e le sue grandi risorse, nonché l'accesso al Mar Nero, la Russia automaticamente ritrova il modo per diventare un potente stato imperiale esteso sull'Europa e sull'Asia. Non a caso il governo di Yanukovych, quello spodestato nel 2014, che non è stato onestamente né più né meno corrotto dei governi che l'hanno preceduto o succeduto, oltre ad aver valutato la possibilità dell'ingresso del paese all'interno dell'Unione Economica Eurasiatica, aveva tra le sue colpe principali, agli occhi occidentali, quello di voler fare del paese un ponte tra l'est e l'ovest e non un muro, come invece era previsto ed è tuttora sperato dai piani atlantici. Infatti, la geostrategia per l'Eurasia proposta da Brzezinski aveva come obiettivo, oltre ad impedire ad ogni costo a Mosca la riacquisizione di potere, la riconquista del potere all'interno della sua storica sfera di influenza, vi era quello di fare dell'Eurasia una sorta, dell'Ucraina una sorta di scudo difensivo verso l'Europa centrale, concetto ribadito tra l'altro anche dall'attuale presidente ucraino Zelensky, alla conferenza sulla sicurezza di Monaco qualche tempo fa. Inoltre, l'Ucraina avrebbe dovuto consentire alla NATO l'accesso alla fascia settentrionale del Mar Nero in modo da formare una sorta di ponte per l'Alleanza Atlantica verso la regione transcaucasica. A questo proposito ricordiamo che i rapporti tra il paese e l'Alleanza Atlantica risalgono addirittura tra l'Ucraina e l'Alleanza Atlantica risalgono addirittura al 1997 e che questi rapporti sono stati ulteriormente accelerati con la dichiarazione di Bucarest del 2008, con le esercitazioni congiunte, ben tre nel Mar Nero nel 2021. Esercitazioni che tra l'altro hanno portato alla scelta russa di intervenire direttamente nel paese dell'Europa orientale, anche dopo che lo stesso Zelensky aveva annunciato addirittura tramite decreto presidenziale l'imminente riconquista del Donbass. Oggi l'obiettivo russo, oltre alla liberazione del Donbass, secondo la prospettiva russa, è proprio il controllo diretto su questa fascia di territorio dall'importante valore strategico, mi riferisco sempre alla fascia settentrionale del Mar Nero, obiettivo che tra l'altro si era già palesato con l'annessione della Crimea. E come affermava proprio lo stesso Brzezinski, il controllo di questa regione consente alla Russia di tornare ad essere stato impero che si estende tra Europa ed Asia dopo decenni in cui è stata spinta verso est, verso oriente. In questo senso, l'azione di Mosca, quella che a Mosca viene chiamata come operazione speciale, non credo possa essere interpretata come una guerra contro l'Europa, al contrario, segna la volontà russa di tornare ad essere Europa, come ai tempi di Pietro il Grande e di Caterina.